Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica. Proposizione che si può rendere più generale in questo modo. Ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Questo è Cesare Beccaria, 350 anni fa circa, e fa venire i brividi sentire quanto sia attuale. Così proviamo a ragionare. Ha senso chiedersi se sia giusto rinchiudere un mafioso in galera e gettare la chiave? È una domanda molto interessante perché ci fa ragionare sulla morte di Raffaele Cutolo, camorrista deceduto a 79 anni, di cui 55 trascorsi in carcere e 25 in regime di 41 bis, il carcere duro. E oggi ragioniamo quindi su giustizia, legge, mafia e la desiderabilità di far parte di quel consorzio strano chiamato Stato. Come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Sembra quasi un ossimoro chiedere giustizia per la mafia. In realtà, partiamo da un presupposto, la mafia mi fa ribrezzo, è la proverbiale montagna di merda. E seguendo l'istinto, desidererei per uno come Cutolo le pene più severe, indubbiamente. Eppure, la giustizia non è vendetta e seguire l'istinto, in alcuni casi, potrebbe essere non certo la cosa migliore da fare. Se vogliamo infatti che lo Stato sia ragionevole nel rapporto con il cittadino medio, dobbiamo pretendere ragionevolezza nel fare i conti con il cittadino estremo. E questa è una regola universale. Se nei confronti degli eventi estremi lo Stato è irragionevole, fidatevi, prima o poi quell'irragionevolezza ci piove sulla testa. Quindi cerchiamo di fare un ragionamento pratico, prendendo insieme anche alcuni principi e cercando di capire meglio quello che è avvenuto. E prima di tutto cerchiamo di capire chi era Raffaele Cutolo, tutto meno che cittadino medio. Entra nella mafia da adolescente, vive in un ambiente che già di per sé era mafioso e commette il primo omicidio a 22 anni, peraltro omicidio avvenuto in circostanze di litigio. Fu un ragazzo che fece dei complimenti e dei commenti pesanti su una cugina di Cutolo e venne ucciso. Durante la sua esistenza e la carriera criminale viene condannato a 10 ergastoli, insomma, diciamo un certo gagliardetto da portare al petto, e appunto la prima esperienza detentiva fu proprio dopo l'omicidio a 22 anni. È stato coinvolto nell'omicidio Moro, in effetti si dice che si porti nella tomba dei segreti incredibili nella trattativa tra Stato e mafia, è il fondatore della nuova Camorra organizzata, organizzazione che ha organizzato decine di omicidi politici, omicidi nell'ambito di guerre con la mafia, con l'andrangheta e via dicendo. E dal 2015 Cutolo aveva problemi di salute in carcere e ci sono state varie richieste di domiciliari, quindi trasferire dal carcere agli arresti domiciliari oppure attenuazione del 41 bis, che ricordo essere il regime di carcere duro, di fatto una legge in stato di emergenza per reati legati alla mafia. In più, nel febbraio 2020, proprio in piena esplosione pandemica, ha avuto una crisi polmonare, è stato portato all'ospedale di Parma, lì sono state richieste di nuovo o la scarcerazione, quindi gli arresti domiciliari, o l'attenuazione delle misure detentive. Tutto è stato rifiutato perché in realtà si diceva che le sue condizioni di salute gli permettevano di sostenere questo tipo di regime, e tutto è stato respinto ed è morto proprio in questi giorni. Diciamo che con un curriculum così, che senso ha chiedere umanità per uno come Cutolo? Ce lo dice proprio Cesare Beccaria, il quale scrive nel suo grande testo Dei delitti e delle pene, che bisognerebbe imparare a memoria, ancora alle elementari, scrive così Beccaria: uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse e per conseguenza la vigilanza dei magistrati e quella severità di un giudice inesorabile che, per essere un'utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità. Perché i mali, anche quelli minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenta la forza. L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per schivarla quanto è grande il male a cui si va incontro. Fa che si commettano più delitti per fuggire la pena di uno solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizi furono sempre quelli delle più sanguinose e inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore reggeva quella del parricida e del sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che obbedivano. Nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi. Questa è una pagina devastante, c'ho la pelle d'oca, perché è una pagina che quando penso alla parola saggezza, eccola qua la parola saggezza, eccola la manifestazione, quello che dovrebbe essere proprio lì dove c'è la parola saggezza nel dizionario, questa citazione. L'atrocità stessa della pena fa sì che si ardisca tanto più per schivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro. Cosa sta dicendo qui Beccaria? Sta dicendo che più crudele la pena che aspetta colui che commette il delitto, più in primo luogo, e vedremo anche il perché, il delittuoso, il malintenzionato penserà di poter schivare la pena e più si escogiterà per creare crudeltà a sua volta. È una cosa di un'intelligenza straordinaria che adesso andiamo a sviscerare un po' insieme. Ci sono tre motivi per cui la legge, secondo Beccaria, dovrebbe evitare la vendetta. Un motivo di principio, un motivo giuridico e un motivo politico. Poi in realtà dei delitti e delle pene porta tantissimi ragionamenti sull'applicazione delle pene, sulla ovviamente pena di morte, che è il capitolo centrale di questo grande testo, e un giorno ne parliamo sicuramente, però sono tre questi motivi fondamentali. Allora, dicevo, c'è un motivo di principio. Secondo Beccaria, lo Stato, di principio, deve essere sempre migliore dei suoi cittadini. Un singolo può cadere nella tentazione della vendetta, ma non la collettività, tantomeno la legge, ovviamente non un magistrato. Il distillato di ciò che di meglio c'è in noi, questo deve essere lo Stato, per la desiderabilità di far parte di quello Stato, perché lo Stato deve essere un esempio e la legge deve essere il veicolo di quell'esempio. Se invece lo Stato si lascia andare alla vendetta, distilla il peggio che c'è in noi. E quindi Beccaria nel testo dice chiaramente, dice, io come singolo posso vendicarmi di qualcuno che ha commesso una colpa nei miei confronti. Ne pagherò le conseguenze proprio perché lo Stato è migliore di me. E io, riconoscendo quell'essere migliore della collettività rispetto a me, commetto la mia vendetta sapendo a quello a cui andrò incontro. Ed è fondamentale questo concetto. È, lo ribadisco, un concetto di principio. Ma quanto è attuale questo? Quando guardiamo invece allo Stato di cui facciamo parte, ci accorgiamo che molto spesso nei fenomeni politici, nella burocrazia, distilla spesso i comportamenti più deteriori che riconosciamo in noi stessi. Poi c'è un motivo giuridico per Beccaria. Ed è la citazione che vi ho anche ripetuto. L'atrocità stessa della pena fa sì che si ardisca tanto più per schivarla quanto è grande il male a cui si va incontro. E ancora. I paesi e i tempi dei più atroci supplizi, quindi dove le pene erano più crudeli, furono sempre quelli delle più sanguinose e inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, la pena feroce del giudice, reggeva quella del parricida e del sicario. Il sangue chiama sangue, e se lo Stato commette un delitto in risposta a un delitto, qualcuno risponderà con altri delitti. Peraltro qui Beccaria risponde in modo anche polemico all'idea del diritto di spada di Hobbes, che deve essere una conseguenza, non il presupposto, la conseguenza del voler stare in pace e non il presupposto del potere dello Stato. Ma questo è un discorso troppo ampio che magari tratteremo in una prossima puntata. Dicevo, il motivo qui è giuridico. la legge che asseconda il principio di vendetta è meno infallibile e perde il suo connotato di universalità. È meno infallibile e quindi lascia maglie molto più larghe per sfuggire alla legge, perché la vendetta è meno universale, quindi la vendetta è più particolare e non si basa su dei principi che ci permettono di interpretare la realtà, ma si basa sui casi singoli su cui la questione diventa personale. E allora una legge personale, secondo Beccaria, lascia molte più scappatoie a chi furbescamente e per ferocia vuole contraddire la legge, e quindi aumenta la possibilità dei crimini. E questo è un fattore giuridico. In preda all'arbitrio del personalismo, del ci vendichiamo su di lui, anche per creare consenso, molto spesso non crediate che i grandi sovrani del passato o anche i politici attuali non abbiano messo in atto politiche di vendetta per dire agli altri: guardate che io sono dalla vostra parte. Quindi c'è anche un meccanismo di consenso, di appartenenza, di tribalismo nella vendetta di Stato. E quando si dà spazio alla vendetta di Stato, in preda all'arbitrio dell'istinto, la legge smarrisce la lucidità della ragione e quindi diventa fallibile in due sensi. In primo luogo, rischia di punire innocenti. Quando la legge diventa vendetta, si trasforma in personalismo, si trasforma in accanimento, fa del condannato un esempio e perde la lucidità che ci permette sempre di mettere in atto un metodo che si chieda: sto condannando un innocente? E questo è un punto fondamentale. Quindi fallisce in questo senso. E poi, in un secondo senso, è più facile sfuggire alla legge che diventi personale, che diventi vendetta. E questo Beccaria lo dice in modo molto potente. E poi terzo motivo, è un motivo politico. Il principio di vendetta impedisce ai più di vedere nella legge un esempio. E lo Stato si trasforma in nemico. La vendetta crea nemici. La vendetta spacca le echo chamber, potremmo chiamarle, quindi gli ambienti diversi che fanno uso di discorsi, di presupposti diversi. La mafia, se guardiamo bene la sua storia, da sempre usa il 41 bis, il carcere duro, le vendette della legge e altre misure che lo Stato va a creare per punire i condannati al fine di rafforzarsi. Da questo punto di vista, la mafia, ricordiamocelo, è un meccanismo antifragile, per citare un autore che è Taleb. Antifragile significa che riesce ad accrescersi, a rafforzarsi, scontrandosi con ciò che cerca di contraddirla. E la mafia è molto più mutevole rispetto allo Stato, che essendo un meccanismo burocratizzato all'infinito, invece ci mette millenni per cambiare, per imparare, ed è tutt'altro che antifragile. La mafia invece si è rafforzata attraverso i discorsi che lo Stato ha messo in atto per carcere duro e vendetta. E in questo modo la mafia è sempre riuscita a mitizzare i propri martiri. Totò Riina e adesso Cutolo, Provenzano, sono diventati miti della mafia, proprio perché colpiti da qualcosa che non era una legge ragionevole, che la gente poteva guardare e dire: ah, mi sento al sicuro. No, perché essendo una legge di vendetta, ci getta tutti nel contrario della legge, che dovrebbe essere la pacificazione e il guardare allo Stato come ad un esempio. E mentre lo Stato detiene Cutolo, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni oltre ragionevole limite, la camorra si trasforma, usando anche la retorica connessa alla vendetta di Stato. E quella vendetta di Stato, in ambienti come quelli dove prolifera la mafia, porta per esempio a un'affiliazione più facile delle persone giovani. È molto più facile catturare l'interesse di persone giovani che, non conoscendo il mondo, vedono il mito di quella persona martirizzata dallo Stato, di quella persona grandissima che poteva sconfiggere l'ingiustizia e invece è stata incarcerata ingiustamente fino a 80 anni, anche se malato e via dicendo. Vedi? Lo Stato opera vendetta su di noi. È più facile affiliare, è più facile prosperare per un'organizzazione antistatale come la mafia. E quindi da questo punto di vista possiamo dire che la legge, in questo caso il 41 bis, usato in questo modo, e poi ci arriviamo, mi raccomando, non arriviamo a conclusioni troppo affrettate, il 41 bis usato contro questi ragionevoli dubbi, quindi combinato anche nei confronti di una persona malata e decadente che non ha più nessun pericolo per la collettività, diventa iatrogena, cioè produce e reitera il male che vorrebbe combattere, in questo caso la mafia. Alla luce di tutto questo, cosa ci suggerisce la morte di Raffaele Cutolo in regime di 41 bis? Allora, ricordo prima di tutto che c'è un motivo per cui l'Unione Europea ci ha condannati per violazione di diritti umani proprio inerenti a un caso di detenzione per un mafioso. Il caso di Bernardo Provenzano, detenuto in 41 bis, oltre ogni ragionevole dubbio, oltre ogni ragionevole limite, e violando quelli che erano diritti umani. E ponendoci una domanda fondamentale, ma come si fa a combattere una cosa come la mafia, che viola continuamente diritti umani, violando diritti umani? Cioè, non ha nessun senso, e quindi è arrivata la condanna dell'Unione Europea. Non abbiamo, da questo punto di vista, imparato la lezione di Cesare Beccaria. Vi leggo un altro passo dei Delitti e delle Pene, che è un testo che veramente dovete leggere, ve lo metto sotto in descrizione se state ascoltando in differita. Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte, è evidente che il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli, in un corpo politico che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna alle azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che di impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo di infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini e la meno tormentosa sul corpo del reo. Qui è espresso in modo perfetto la proporzionalità della pena. Deve avere lo scopo di impedire ulteriori danni o emulazione, e come abbiamo detto, insomma, questo è già contraddetto dalla vendetta di Stato, perché la durezza della pena spinge molte persone a dire vedi che lo Stato è peggio della mafia, e quindi mi affilio e via dicendo, attraverso una retorica distorta che però capite bene che è favorita da un certo atteggiamento della legge, e in secondo luogo deve essere meno tormentosa sul corpo del reo e durevole sugli animi degli uomini. E questa cosa invece non avviene perché, in caso, prendendo il caso singolo dei Provenzano o dei Cutolo, abbiamo una pena molto pesante sul corpo, sulla figura, sulla persona del reo, che, venendo in questo senso martirizzato per una certa retorica, non che io pensi che siano martiri, ma sicuramente viene raccontato così all'interno degli ambienti mafiosi, aiuta molte persone a dire: allora la giustizia sta da un'altra parte. E da un certo punto di vista ha ben ragione. Ricordiamoci che la funzione del 41 bis è di impedire al boss di avere influenza sulla criminalità organizzata. Per esempio, Totorina fu mantenuto in 41 bis perché c'erano prove che dimostravano come il suo carisma, la sua stessa esistenza, ancora portava influenza sulla criminalità organizzata di cui lui era il capo dei capi. Anche lì fu molto discussa la cosa perché Totorina era malato e tutto quanto, però insomma, nel caso di Cutolo, persino Ingroia disse che quello su di lui era un accanimento. E la stessa cosa accadde con Provenzano. Certamente furono dei boss mafiosi terribili, terrificanti, certamente si macchiarono di colpe orribili, certamente non sono cittadini come lo sono io, come lo siete voi, ma dall'altra parte la vendetta di Stato non ha risolto la situazione, anzi li ha martirizzati. E il 41 bis, da questo punto di vista, ha valicato il suo stesso obiettivo. È evidente, quindi, che personaggi come Cutolo non permettono alla legge di svolgere il suo compito, che è quello di reinserimento nella società. Questo lo dice chiaramente Cesare Beccaria. La legge deve, in primo luogo, impedire che vengano fatti ulteriori danni dalla persona, in secondo luogo impedire che qualcuno emuli quei danni, ma in terzo luogo deve cercare di reinserire la persona attraverso la comprensione delle ragioni per cui la persona ha commesso quei reati e cercando quindi di normalizzare quelle stesse ragioni. Certamente Cutolo, Provenzano, Totorina non sono soggetti reinseribili in società. Non lo sono perché? Perché hanno commesso cose talmente atroci, talmente terribili che non puoi pensare di reinserirli in società, e se fossero reinseriti, beh, non avrebbero mai che conosciuto quel mondo e a quel mondo finirebbero ad appartenere, quindi non è quello. Ma È altrettanto vero che tenere al 41 bis un ottantenne ammalato e tagliato fuori dall'organizzazione mafiosa è sproporzione. Una sproporzione della pena che tradisce la fobia che lo Stato ha sviluppato nei confronti, in questo caso, della mafia. E dalla legge non ci si può aspettare la fobia, non ci si può aspettare la personalizzazione di alcuni giudici, magistrati che, essendo stati toccati magari in prima persona a causa dei delitti di questi individui, si trovano a inasprire la loro decisione proprio perché la legge diventa una manifestazione di una fobia. Questo è molto molto pericoloso. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa quando ho fatto il podcast l'anno scorso sul fine pena mai, ed è un argomento che ritorna ogni volta in cui un esponente di mafia muore, viene catturato, si parla di questa cosa, perché è ancora una ferita aperta, ovviamente, della nostra giurisprudenza. Aggiungiamo il fatto che un sud in cui spesso le condizioni economiche e culturali rendono inevitabile, se non l'affiliazione, l'avvicinamento a una certa cultura mafiosa, a organizzazioni antagoniste allo Stato, come può imparare a guardare allo Stato con fiducia quando lo Stato risponde con gli stessi metodi della mafia, ovvero la vendetta? Questa è una domanda che dobbiamo porci, e non dobbiamo porcela da persone che privilegiate stanno nella loro situazione culturalmente aperta di benessere, via dicendo. Dobbiamo porcela mettendoci nei panni di persone che hanno conosciuto situazioni diverse, certamente non aperte culturalmente e molto molto chiuse all'interno di una visione del mondo ristretta, in un ambiente dove, lo ribadisco, quel tipo di visione, Stato antagonista, mafia salvatrice, è l'unica visione che abbiano mai conosciuto. Come può una persona con questo tipo di mentalità guardare lo Stato come a una via d'uscita, se quando lo Stato agisce lo percepisce come una vendetta? Questo è raccontato molto bene, secondo me, in Gomorra di Saviano, quando si dice che le persone che nascono a Scampia muoiono a Scampia perché a Scampia conoscono soltanto quella visione del mondo e dello Stato. Lo Stato come vendetta, vendetta sulle persone più che produzione di un'alternativa culturale. E certamente poi questo sembrano belle parole, le situazioni sono molto più complesse, però i principi da seguire sono quelli, e troppo spesso ce ne dimentichiamo, anche perché in questi giorni sto vedendo sui social network gente che festeggia per la morte di Cutolo, gente che ne dice di tutti i colori, letterali tagliagole dell'opinionismo che spargono sentenze affilate, senza però riflettere un secondo su quali sono le implicazioni di quelle sentenze. L'implicazione è che tu non sei meglio di quelle persone dal punto di vista delle opinioni che esprimi e dei principi da cui fai partire il tuo modo di riflettere. Ed è questa la cosa fondamentale su cui dobbiamo veramente, veramente discutere. Tutto questo discorso dovrebbe portare a un obiettivo pratico: far sì che le giovani generazioni che nascono e vivono in situazioni particolari guardino allo Stato non come al tiranno con la scure più pesante e quindi a quello a cui bisogna obbedire perché se ne ha fondamentalmente paura, ne hai più paura rispetto alla mafia in quel caso lì, e capite che non funziona così, ma come ad un'associazione di individui che distilla le parti migliori degli individui con lo scopo di migliorarne la vita. Ed è questo che bisogna fare. E bisogna ripartire, secondo me, da alcuni principi espressi proprio in quel testo da Cesare Beccaria, che è ancora attualissimo, che è un testo di una lucidità straordinaria che vi consiglio di leggere, perché ci permette di far girare qualche ingranaggio in modo molto proficuo. Quindi leggetelo, amatelo, sentitelo, e poi provate a riflettere di nuovo su queste cose, su questi avvenimenti dell'attualità. Vedrete che l'opinione istintiva a Cutolo auguro il peggio possibile è sicuramente qualcosa che nel mio privato posso dire, posso persino comunicarla ai miei familiari, posso dirla, posso persino da libero cittadino esprimerla pubblicamente, ma non posso pretenderla dallo Stato, non posso pretendere quell'atteggiamento dalla legge, dai magistrati, non posso, perché sto minando alla base il mio desiderio di stare in un'associazione pacifica di individui. E abbiamo tutto l'interesse a cambiare questo atteggiamento e abbiamo tutto l'interesse a far sì che poi lo Stato diventi lo specchio del nostro atteggiamento. Quindi, per quanto io sia libero di dire auguro a Renato Cutolo le peggiori sofferenze dell'inferno, per quanto io sia libero di dirlo, forse non mi conviene. E non è che non mi convenga perché voglio fare l'anima bella. Non mi conviene perché se tutti pensiamo questo e tutti agiamo in quella direzione, prima o poi sarò io, forse, a subire le pene dell'inferno. E questo non è molto pratico. Spero di aver dato un contesto e fatto un discorso interessante. Spero di avervi spinti a leggere Beccaria, che va letto assolutamente e amato. E niente, spero di essere stato utile come sempre al vostro pensiero quotidiano. Ovviamente l'argomento è molto delicato, quindi prendete tutto quello che ho detto come un ragionamento che abbisognerebbe di ore di approfondimento, ok? Questo è molto importante, però spero di aver dato degli spunti di riflessione e pensateci con cautela, mi raccomando. Io quindi vi ringrazio per essere stati con me. Non andatevene adesso, siete in live, perché leggiamo qualche domanda in chat. Per tutti gli altri, grazie per essere stati con me in differita. Venite a trovarci in live 2 volte al giorno, alle 12 con il rassegnato stampa e poi alle 18 o alle 21 con il Daily Cogito. E voi fate conoscere questo podcast a quante più persone possibile. Diffondete per combattere bene la zombificazione. E ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.